Sì, buongiorno a tutti, benvenuti. Ecco, di solito in questi nostri incontri, che hanno un carattere specialmente seminariale, cerchiamo di definire, di mettere a fuoco delle questioni, degli argomenti che poi svilupperemo successivamente nel corso dell'anno e spesso danno luogo poi verso la primavera a delle iniziative pubbliche di più ampia portata. Quindi pensiamo a questo nostro incontro come occasione per mettere a fuoco la questione che abbiamo proposto e tenendo conto poi che gli elementi che emergeranno da qui saranno un po', costituiranno un po' la radice di una pianta che si svilupperà successivamente nel corso dell'anno. Pensiamo a un lavoro in work in progress, insomma, non è. E quindi qui ovviamente i nostri discorsi non saranno conclusivi, saranno problematici, saranno più che altro di orientamento e di inquadramento della problematica che vogliamo definire. Quello che vogliamo affrontare quest'anno è appunto questo tema che riguarda il rapporto tra etica e politica, in riferimento anche alla città, ma a partire, almeno dal mio punto di vista, da una questione ancora più generale, che è quella della democrazia. Perché viviamo, ecco, una delle, diciamo, delle esigenze che di solito sentiamo in queste occasioni è anche quella di mettere, di definire un po' le coordinate del tempo, in che tempo stiamo vivendo, contestualizzarci, no? Non parlare soltanto dei problemi, ma anche di definire il contesto, cercare almeno di definire il contesto in cui si opera e si pensa. Del resto questo credo che sia un po' la funzione del pensiero, cioè operare nella contestualizzare. Allora, in poche parole, data la brevità del tempo dovrò soltanto limitarmi per lo più a delle enunciazioni, magari poi nel corso del dibattito potremo approfondire alcuni aspetti.
Scusate, una tasca verrà fatta una pasta alla matriciana, va bene per punti, se qualcuno fa qualche esigenza particolare così lo sappiamo prima, possiamo farla qualcosa di diverso.
Va bene per tutto.
Perfetto, grazie.
Allora, il contesto nel quale io propongo, penso che noi ci troviamo e quindi propongo a tutti come contesto in cui riflettere, è quello che potremmo definire della crisi della democrazia, che è una crisi un po' paradossale, come è stato messo in rilievo ormai da una vastissima letteratura, che è un po' paradossale perché coincide col trionfo, cioè nel momento in cui a livello mondiale sembra che tutti si siano convertiti, no, non si trova facilmente qualcuno che mette in discussione, che cerca di obiettare seriamente in modo esclusivo nei confronti dell'esigenza di riconoscere la democrazia, i meccanismi della democrazia, eccetera eccetera. Nel momento in cui questa democrazia sembra aver realizzato il suo massimo sviluppo, il suo trionfo, insomma, planetario, ecco che cominciano a manifestarsi vistosamente dei segni di crisi che diversi autori hanno segnalato, per esempio Carlo Galli in una recente pubblicazione parla di disagio della democrazia, un po' il libretto intitolato Disagio della democrazia, no? E dice Galli disagio soggettivo e oggettivo, cioè soggettivo nel senso che a sentirsi a disagio sono i cittadini nei confronti che sono disamorati, che sono scettici, che sono disincantati nei confronti della democrazia e dei suoi meccanismi, e anche oggettivo nel senso che la democrazia sembra non essere in grado di corrispondere alle esigenze sociali della società che la società matura. No? Quindi c'è una inadeguatezza soggettiva e oggettiva della democrazia. Dice Galli, per esempio, oggi non sono le masse a costituire la sfida della democrazia, cioè le masse non sono più diciamo, proiettate verso l'affermazione del diritto di autodeterminazione, di autodecisione, che è collegato al concetto e alla pratica della democrazia, ma il problema è quello dell'apatia. L'interna frantumazione e la mancata omogeneità tanto sociale quanto culturale all'interno della società. Questo è il vero problema, l'apatia, la disaffezione, il disincanto. D'altra parte, per esempio, Ulrich Beck dice: la democrazia è la religione dell'epoca passata, la si continua a praticare la domenica e a Natale, cioè è ritualizzata. A praticare la domenica e a Natale sotto l'albero dell'urna elettorale, ma ormai pochi credono in essa. È il dio morto della prima modernità, continua a sopravvivere. Il cosmopolitismo secolarizzato conserva una fede ormai labile nei sacri sacramenti della democrazia. Cioè, quindi la democrazia ridotta, intesa come ripetizione, come un rituale a cui ci si uniforma, ma perché non c'è niente di meglio, ma insomma a cui non si dà più di tanto in termini di passione, di partecipazione, di coinvolgimento, non ci si crede più, no? È un rituale che si mantiene. Poi del resto, per esempio, Wendy Brown dice nella raccolta di saggi di che stato è la democrazia, che raccoglie diversi autori, contributi di diversi autori, dice: la democrazia non è mai stata così concettualmente vuota ed evanescente. Quindi anche dal punto di vista concettuale è problematica, no? Tutti parlano di democrazia ma non si sa bene di cosa si parla. È concettualmente vuota ed evanescente nella sostanza. La sua popolarità dipende forse proprio dal carattere aperto e perfino vacuo del suo significato e delle sue pratiche. Cioè è una formula in cui ciascuno può mettere il contenuto che preferisce. Va bene per tutti, nessuno lo vede in discussione. E alcuni mettono in relazione anche la crisi della democrazia con la crisi più epocale, con la crisi più profonda di una civiltà, quella occidentale, no? Si dice che l'Occidente è ormai incapace di suscitare grandi movimenti, grandi passioni, è una civiltà senescente che sta cedendo il passo ad altre civiltà o ad altri paesi del cosiddetto terzo mondo, che sono più vitali, sono più agguerriti e sono più diciamo, vitalmente impegnati nell'affermazione di sé. La questione è comunque, al di là di tutte queste valutazioni che sono anche forse a volte un po' eccessive, un po' rispondono un po' a umori anche così un po' superficiali, c'è un problema di fondo che io vorrei in qualche modo proporre, ed è quello, la questione è se la democrazia sia in grado di, come ambisce, come lei stessa ambirebbe, a fungere da collettore, da alveo entro il quale scorrono le contraddizioni, no? Le dinamiche storiche, oppure se invece essa stessa non sia un elemento all'interno della storicità incapace quindi di esprimerne la complessità, la regolazione, la pienezza. Se insomma la scommessa della democrazia, cioè di garantire la possibilità di una rivoluzione, di rivoluzione senza spargimenti di sangue, sia ancora credibile o meno, o se le dinamiche sociali non abbiano già preso altre strade che portano al di fuori, diciamo, della dialettica all'interno del recinto, del confronto e della decisione democratica, e non abbia già preso la strada per cui nuovi scenari al di fuori del contesto democratico e quindi contesto, come dicevo prima, nel quale che pretenderebbe di esprimere la complessità storia senza che, senza violenza, cioè escludendo la violenza, quindi la possibilità di cambiamenti di regimi anche radicale, senza arrivare allo scontro fisico tra le fazioni e alla, alla soppressione, allo scontro diciamo mortale tra i contendenti, quindi in pratica una umanizzazione del conflitto, ecco, se questo sia possibile oppure, come dicevo, se le dinamiche autentiche, profonde, non abbiano preso altre strade più implicite, più sotterranee e pronte ad emergere in modo esplosivo. No? Le manifestazioni di questi ultimi anni forse potrebbero farci propendere a ritenere che in effetti la democrazia non è in grado di costituire l'alveo della storia, ma è essa stessa una formalità della storia e può essere travolta dal flusso della storia. Ma io direi che bisognerebbe un po', già lo faccio velocemente perché il mio tempo è molto limitato, quindi passo, magari poi nel corso del dibattito avremo occasione di approfondire meglio alcuni aspetti. Si parla di crisi della democrazia, ma non è facile trovare una identificazione chiara di quelle che sono le origini, le ragioni di questa crisi. Secondo me, lo dico molto schematicamente, la crisi della democrazia nasce dal fatto che noi abbiamo completato l'epoca dell'affermazione dei principi. Cioè, dal momento in cui l'illuminismo ha affermato i principi, e anche sul concetto di principio, anche sull'idea, diciamo, sull'essenza del principio, sarebbe opportuno sviluppare il discorso, io non lo faccio qui perché non ho tempo, però è molto interessante, sarebbe molto interessante soffermarci, meditare sull'essenza del principio, sulla funzione storica del principio. Ecco, io penso che la ragione stia essenzialmente nel fatto che noi siamo, appunto, dicevo, al completamento della fase dell'affermazione del principio e siamo entrati in una fase molto più complessa e molto più difficile, diciamo così, molto più difficile, molto più complicata, molto più rischiosa dell'attuazione. Il proverbio dice che tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. E il mare, e noi siamo entrati in quel mare che c'è tra il dire e il fare. La democrazia ha vinto dal punto di vista così dell'accettazione ideologica di tutto il mondo, ma rischia di essere soltanto un gennaio pseudos, una nobile menzogna, Platone, anche se a rovescio, perché Platone diceva che la nobile menzogna doveva servire a coprire la originaria uguaglianza delle nascite, no? E a far passare diciamo, l'idea della differenza, del fatto che si è diversi per nascita, mentre per noi è il contrario, noi dovremmo convincere la gente che siamo tutti uguali, mentre in realtà siamo diversi, quindi è una menzogna rovesciata. Sì, ecco, la democrazia diventa tale se non riusciamo a cogliere, e io adesso vorrei proprio chiamare l'attenzione su questo fatto, un conto è affermare, un conto è realizzare. C'è proprio una differenza profonda. Quando si passa dalla teoria ai fatti, sembra che i fatti immediatamente smentiscano tutte le teorie, perché i fatti sono complicati, le teorie sono semplici. Allora, il problema quindi è, credo, che non c'è un sistema più, in teoria, più aperto, più in grado di raccogliere in sé le dinamiche, quella complessità del reale della democrazia. Non c'è, non esiste teoricamente. E quindi la crisi non deriva dal fatto, naturalmente c'è tutto un discorso da fare sulla democrazia politica, democrazia sociale, democrazia economica, tutto questo discorso ovviamente va tenuto in considerazione, ma noi parliamo adesso in generale di democrazia, senza scendere nei particolari. Il problema è quello appunto della realizzazione, e la realizzazione dei principi, perché i principi sono degli orientamenti che poi devono essere attuati. Noi abbiamo realizzato, abbiamo accettato questi principi che sono stati universalmente, che sono stati affermati dalla rivoluzione francese, comunque dall'illuminismo, eccetera eccetera. Adesso però non siamo in grado, non siamo stati capaci ancora di realizzarli nella loro concretezza. E allora, il problema è quello di capire perché e dove è stata la debolezza. E a questo proposito credo che abbia ragione Leo Strauss quando dice che non possiamo dire che la democrazia abbia trovato una soluzione al problema dell'educazione. Cioè, la questione centrale dell'affermazione della realizzazione dei principi è quella che veniva posta dall'illuminismo, è quella dell'educazione. Noi non abbiamo saputo ancora risolvere il problema dell'educazione. Per cui, dice Leo Strauss, dice la democrazia, la regola della maggioranza, è il governo degli ineducati, quelli che non sono educati. Ma intanto dovremmo sottolineare questo fatto, che se noi in ogni momento facciamo un'istantanea come con la macchina fotografica della democrazia, dobbiamo sempre riconoscere che non c'è. Cioè, nell'istante non esiste mai, perché la democrazia è sempre, nell'istante, nell'istantanea, la democrazia sembrerà sempre il regime degli ineducati. Ma quello che fa che esiste la democrazia, io credo, è la tendenza del processo. Cioè, è il fatto che ci sia una tendenza alla educazione, alla maturazione, oppure una tendenza opposta. Nel caso ci sia una tendenza alla maturazione, allora possiamo dire che c'è la democrazia, anche se non è sempre in fieri, è sempre in tendenza, è sempre in maturazione. Se invece abbiamo una tendenza opposta, dobbiamo dire che non c'è. E siccome facciamo riferimento al nostro paese, in questi ultimi decenni la tendenza è stata, secondo me, quella di una, non di una maturazione, ma di una regressione, possiamo dire che in Italia la democrazia è regredita e si è formalizzata, è stata persa di sostanza, e quindi la sostanza della democrazia è il processo, la processualità, cioè il fatto che la gente, il popolo, le masse maturano, anche se non sono educate, ma sono educande, sono in via di crescita. Allora, Strauss dice anche che la differenza tra la politica antica e quella moderna sta nel fatto che mentre la politica antica perseguiva la virtù, la politica moderna persegue la libertà. Io credo che non sia tutto vero questo. Io credo che in realtà nell'enunciazione dei principi da parte dell'illuminismo fosse finalizzata non tanto alla libertà, ma alla felicità. E che la libertà fosse considerata una specie di condizione della felicità. Ecco, forse dovremmo pensare a ricostruire questo primato della felicità come scopo a cui la libertà è una sorta di corollario. E la felicità si tratta di appunto la libertà, e la felicità è una pienezza. È una pienezza delle condizioni, diciamo, in cui tutte le potenzialità umane sono realizzate, e che noi abbiamo questa. Tendere alla felicità è una richiede uno sforzo maggiore che tende alla libertà, perché la libertà in qualche modo lascia a ciascuno il compito di sperimentare, cioè è una sorta di libertà di sperimentare. Non si parla però del fine. Invece la felicità pone una questione diciamo molto più radicale, che coinvolge di più e impegna anche più radicalmente, e quindi questo dovrebbe essere una non regredire, non rinunciare al meglio, al massimo, no? Non rinunciare al massimo, questa è la condizione dell'impegno etico, puntare, perseguire la pienezza. Ecco, io penso e concludo che questo processo di educazione collettivo vada ripensato nella nostra realtà, cioè proprio perché non essendo stato possibile finora, e anche i partiti storici non essendo riusciti pienamente a svolgere quella funzione educativa che invece è necessaria perché la democrazia abbia sostanza, io penso che si debba nella situazione diciamo di spaesamento globale, di atomizzazione, di verticalizzazione del potere che oggi è in atto ovunque, operare in senso opposto, per esempio a livello anche locale, nella città, creando questa nozione di territorio che è una nozione soggettiva, no? È una nozione soggettiva, ma è come dire perdita di spessore, nella astrazione nella quale siamo in qualche modo costretti a vivere nei processi di globalizzazione, sui quali anche sarebbe da parlare, perché la globalizzazione è una sorta di universalizzazione, no? Quindi ecco, sarebbe interessante sviluppare il discorso della connessione tra felicità e universalità, per esempio, anche questo è un aspetto importante da approfondire. Universalità, felicità, universalità. È possibile una felicità che non sia realizzata in una condizione universale? Secondo me no, cioè c'è un nesso essenziale tra l'universalizzazione e la felicità. Dobbiamo anche dire che questa universalizzazione sta avvenendo a nostra insaputa, a nostra immaginazione, con un ritardo del pensiero terribile rispetto ai processi reali. Per questo stiamo vivendo con angoscia quello che invece è un'opportunità. Ma allora in questo contesto in cui la paralisi degli individui deriva dal fatto non che si trovano in una prigione chiusa, ma perché si trovano in una prigione troppo aperta. Cioè siamo paralizzati dal fatto di essere decontestualizzati, no? Una decontestualizzazione. Il problema è quello di contestualizzare. L'educazione consiste nella contestualizzazione. Dobbiamo contestualizzarci. E contestualizzarci vuol dire, per esempio, affermare questo dato soggettivo che è il territorio o la città, intendendo per questo ambito quello in cui noi sviluppiamo le nostre relazioni, i nostri interessi, i nostri rapporti, da cui inizialmente trae origine. La relazione politica. Quindi su questo piano penso che sia necessario operare affinché la società civile riesca a creare quello che io chiamo un secondo livello, nel senso di non soltanto esprimere bisogni e manifestarli in modo che la politica li metta, ma riesca anche a creare sì dei propri luoghi, delle proprie strutture, delle infrastrutture di rielaborazione, no? Che fanno sì che le esigenze, gli stimoli, le proposte non giungano allo stato diciamo crudo alla politica, ma si pongono già rispetto alla politica in modo più maturo e quindi in un rapporto meno subordinato e più paritario tra virgolette con la politica stessa. Questo mi sembra il passaggio che sia necessario fare per dare al democrazia quella sostanza che altrimenti non avrebbe. Allora, da una parte riprendere la questione sui principi, rilanciare la dimensione dei principi e della non rinuncia all'ottimo, no? Da parte, perché poi è quella che stiamo vivendo, questa che stiamo vivendo, questa apatia delle masse è una rinuncia, è una condizione di rinuncia. Non è che la gente si trova, è contenta, la gente è depressa, la gente è collettivamente come dire, insoddisfatta, però gestisce la propria insoddisfazione nel privato perché tanto non ha fiducia. Quindi da una parte rilanciare e diciamo rincuorare e dire che insomma il massimo l'autotrascendimento è la condizione umana, quella dell'autotrascendimento. Non possiamo vivere meno pienamente se non pensando sempre di andare oltrepassarci. Questa è la condizione diciamo di fondo di discorso. All'interno di questo rilancio della esigenza di una pienezza umana che a cui questa realtà sembra averci costretto a rinunciare, dovremmo riuscire a produrre quelle infrastrutture della democrazia che sono ancora all'interno della società civile ma che riescono quindi a svolgere una funzione educativa di rielaborazione proprio all'interno della società civile stessa, in modo che essa possa presentarsi alla politica più agguerrita e più capace di governare, di gestire diciamo, le mediazioni, anche di controllare le mediazioni che la politica stessa fa. È una carrellata disperata su una serie disperatamente breve rispetto ad una complessità di problemi, ciascuno dei quali richiederebbe